Sigla.
Dai, puoi farci ragione.
Vai però.
No, stavo... Adesso è partita la canzone. Allora, qualche giorno fa appunto ero in macchina con Chris e per rompere quei silenzi imbarazzanti, tipo quando escono le coppiette, sai che non sai cosa dire, che di solito tiri fuori sempre il meteo. Comunque adesso è scoppiata la primavera, però no, guarda che poi la settimana prossima piove, sai quella roba
caldo,
lì.
Raga.
Ho tirato fuori un discorsone con Chris appunto, anche se sapevo che poi non avremmo trovato una quadra, non saremmo riusciti ad arrivare ad una risposta. E gli ho chiesto, cioè gli ho chiesto, gli ho detto: cazzo, ma sai Chris che io ultimamente vuol dire mesi,
è un periodo anni,
è un periodo, it's never a, no, it was never a phase, it was a lifestyle. Io ho detto: cazzo, ma di quella della musica che sta andando oggi, andando nel senso che sta vendendo tanto, o anche la musica alternativa che comunque ci piace, ma rimarrà negli anni, c'è qualcosa di veramente valido, cazzo? Perché io ultimamente ascolto un po' di roba e dico: cazzo, non c'è niente che mi sorprende, che mi piace così tanto, che mi emozioni.
Quant'è un po' di roba? Facciamo anche per gli ascoltatori, tu che lavori di musica.
Allora,
quanti dischi ascolti in una settimana?
No, il 2023 l'ho chiuso purtroppo male, però il 2024, dai, mi sono ripreso, penso che già una trentina di dischi li ho sentiti, dai, più o meno.
A settimana?
No, in totale dall'inizio tutto. Dell'anno, da quando sono usciti. Sono sicuramente in ritardo su tante cose, però ecco.
10 dischi al mese?
Sì, più o meno sì, dai. E sono poche comunque, secondo me. Però vabbè.
E te ne ricordi zero? Penso a te.
Sì, forse un paio. Mi ricordo qualcosa.
Ci sta, no, però, se ho capito dove stai andando, ci sta.
No, però dico, mi ricordo adesso. Fra un anno, probabilmente non mi ricorderò né il titolo, né l'autore, né una minima melodia, né niente. E però, cioè, è questo il problema qua.
A quel punto sarai come me. Solo che non ho attraversato neanche la fase di
esatto. Sapere. Esatto, infatti saremo uguali. E niente, quindi cioè, mi continua a sorgere questa domanda qua oramai da mesi. Dico: ma è colpa mia che sono vecchio? È colpa mia che oramai, o meglio, esperto.
Pure essendo il più giovane a questo tavolo.
Esatto, sono troppo esperto oramai.
Il barba bianca.
Oggi ho notato che ho dei peli bianchi sulla barba. Mi ha fatto notare. Quindi da ora in avanti non metterò più la barba. Non tengo più la barba.
Sai qual è il next step? Sulle orecchie. Già se ti vengono, sei vecchio. Se ti vengono bianchi.
È il momento di. Vabbè. Quindi vabbè, no, dicevo appunto, ma sta musica qua rimarrà, non rimarrà. Perché non mi emoziona più tutta la musica che esce nuova e tutto quanto? E il problema di questo grosso macro problema, di questo grosso quesito, è più che altro che. È uno sbatti parlarne, soprattutto è difficile trovare qualcuno con cui parlarne.
Il problema di questo problema è che è difficile parlarne.
Non è italiano?
È iannico.
Iannico, esatto. E devi trovare qualcuno che abbia voglia di parlarne, che ne sappia comunque, che sia aggiornato.
Soprattutto.
Soprattutto le competenze. Infatti oggi saremo in tre a parlare.
Una piccola
e sai che comunque trovare una risposta è praticamente impossibile, perché non c'è una risposta oggettiva, una risposta certa.
Magari sì, la scienza ci viene incontro.
Esatto, infatti noi oggi comunque proviamo a farlo, quindi a capire questa musica rimarrà e soprattutto perché non ci emozioniamo più dopo i 30 anni con la musica nuova.
Sigla!
Grazie a De Klerk per questa splendida sigla che continua imperterrita ad accompagnarci.
De Klerk che ha lanciato una linea di gelati.
Sì, con Grom.
Con Grom.
Sì. De Klerk.
Dietetici. Perché ho sentito un'intervista.
Comunque.
Quindi cosa resterà di questi anni 2020?
Cosa resterà?
Sarebbe bello fossero ancora i 2000.
Per tirare in ballo tutto questo discorso qua, cioè, ci ho messo un po' a dire ma lo facciamo o non lo facciamo? Perché sennò cioè, la gente che ascolta o comunque in generale ti può liquidare dicendo sei un vecchio di merda, cioè... E sicuramente ti sei stufato, non ce la fai più ad ascoltare le robe nuove perché sono per i giovani, sono così. Però vabbè, il rischio lo volevo correre, ecco. Vabbè, allora,
comunque
ecco.
Lui ha detto che ci ha messo tanto a partorire tutto questo. In realtà la scaletta l'ha fatta in 20 minuti.
Neanche, sì, 10.
No, il punto è che ce l'ho sempre avuto in testa. Io dico, no, secondo me è troppo da boomer, fa queste robe qua troppo da babbi. Però in realtà secondo me ha senso, è anche un bel discorso da cui possono uscire spunti interessanti. Comunque io partirei da 10 anni fa, perché ci sta... 10 anni fa io parlo per me, ero in piena...
Adolescenza?
No, di adolescenza no, però diventavo...
Diventavo di emozioni.
Esplosione di ormoni. Diventavo un ometto. E quindi, stavo incominciando veramente a sentire tantissima musica. Cioè, si parla di 250 dischi l'anno, continuava a sentire, bom, 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 buttare giù musica. E vabbè, noi invasati di musica, in quegli anni lì giravamo un casino su, vabbè, il foro, l'abbiamo già citato più volte.
Già citato.
Questo qua non riesco mai a dirla. È Pitchfork, era un sito appunto, è tuttora un sito di recensioni musicali, di news e tutto quanto, però aveva questa peculiarità di essere proprio il sito web musicale, la webzine musicale su cui tutti, diciamo, chiamiamoli gli alternativi della musica.
Ma anche un po' il fatto di fare delle recensioni in cui il voto era espresso come un numero da 0 a 10.
E soprattutto per il loro taglio molto pesante, sarcastico, a volte anche sopra le righe, oltre le righe direi. Comunque beh, andavamo su sti siti qua in continuazione per vedere, cazzo, gli ultimi dischi usciti, questo qua ha dato 7.1, no secondo me 7.3, cioè proprio eravamo invasati anche un po' sfigati, posso dirlo. Però vabbè, c'era una bella cricca attorno a sto movimento qua. In particolare Pitchfork appunto aveva questa sezione che si chiama Best New Music, dove raccoglie tutti i dischi che hanno ricevuto un voto maggiore di 8.2. Non so perché l'8.2 poteva essere 8, però 8.2. Ah, tra l'altro noi mi ricordo che ai tempi si giocava anche un po' del tipo, guarda che venerdì esce il disco di dei National,
scommettiamo
che prende 8.3
o 7.7
proprio da Babbi. Vabbè, al di là di questo, secondo me ad oggi, rivedendo tutti quei voti lì che hanno preso, cioè tutti i dischi che hanno preso un Best New Music oggi, magari qualcuno no, però sono dischi che comunque hanno lasciato un segno, sono stati importanti magari in un sottogenere, magari per un'importanza di un produttore, magari perché hanno dato il via a far nascere qualcosa, non lo so. Secondo me ci hanno sempre abbastanza preso. Poi col passare degli anni la cosa è un po' andata scemando sta roba qua, cioè un po' ne siamo invecchiati appunto, non ci interessava più star lì dietro al votino, al votone, un po' perché sono morti i blog e la cosa è andata, cioè non ci abbiamo più dato tanto peso. Tranne il Mangia che l'altro giorno è uscito e fa, gli Mount Kimby hanno preso 6.8.
Allora... No, ma lì perché c'è, vabbè, il discorso del il 6.8 è il voto a sfregio.
Sì, esatto, esatto.
Sei talmente mediocre che non ti do 6, ti do 6.8.
E non ti do neanche 4. Cioè, 6.8 che per Pitchfork
oggi... Col 4 magari dici, può migliorare, nel senso...
O comunque sono quelle cose così polarizzanti. Cioè, io ti do 4, però per uno è 10. Per un'altra persona è 10. Invece il 6.8 è proprio insipido.
Sì, ti taglia le gambe.
E conoscendo Pitchfork è proprio un voto del cazzo. E mi è spiaciuto perché l'album invece molto bello.
Vabbè, comunque tutto questo per dire che cosa è successo? Che in media Pitchfork dava, non so, una trentina di Best New Music all'anno. Quest'anno però, a mia sorpresa, ho ricontrollato un po' questi dischi qua, i Best New Music di quest'anno, e all'inizio di, cioè ad oggi, sono 18 e non 17 come è uscito qua, perché oggi ne è uscito un altro che ha preso un Best New Music. Sono 18, ho detto, ma veramente ci sono 18 dischi quest'anno già che vale la pena di ascoltare, che abbiano un senso, valgano e che possono rimanere più di 10 minuti dell'ascolto che fai?
10 minuti lo ascolti a velocità,
sì, lo metti in shuffle,
metto per 6 e quindi partirei un po' da qua.
Stai quindi suggerendo che ci sia un paradosso, nonostante tu sostenga il fatto che oggi la musica sia peggiore di 10 anni,
esatto,
fa.
I voti,
la
sono...
critica dice la che critica, in realtà ci sono
la critica, che poi è quel magazine lì, però anche guardando i famosi aggregatori di recensioni, un po' come si chiama Metacritic, Decent Music, Album of the Year, vabbè, che raccolgono tutte le recensioni, comunque ci sono già tanti dischi che la critica gli ha dato già voti superiori all'8. Ho detto, boh, mi sembra un po' strano. Beppe, cosa dici su questo? Secondo te, perché cosa sta succedendo?
Beh, è cambiato internet. Una volta questi blog parlavano delle nicchie che erano molto più ristrette, si potevano permettere a un linguaggio molto diverso, cosa che succedeva anche con Dear Waves, mi viene da dire, più aggressivo, molto più tagliente, e poi non si era ancora creato quel network di amicizie / conoscenze che sta impedendo ormai da 10 anni su internet a chiunque di esprimere un'opinione senza venire sostanzialmente
distrutto.
Sì, più che distrutto, isolato, perché una volta che hai dissato qualcuno diventi quel personaggio lì, cioè quello che caga il cazzo, e quindi voti come quello al disco dei Mount Kimby.
Che comunque 6 e 8, non è che è proprio merda.
Appunto, no, voti che non sono più polarizzati, perché sì, non hai interesse a creare il dissing, perché... In realtà quella roba lì alimenta conversazioni che sono del tutto inutili, in cui nessuno si confronta più, mentre forse una volta agli albori di internet, di quell'internet, di quel web 2.0, si pensava che quello potesse essere l'inizio di una conversazione, mi viene da dire. Cioè,
sì, sì, può essere, può essere. Sì, 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 sì.
Erano provocazioni che avevano degli interlocutori. Oggi sembra quasi che quella roba lì, proprio perché alimenta feed dei contenuti in maniera costante, è talmente inflazionato, sono talmente inflazionati questi contenuti che il tipo di consumo che ne consegue è non me ne frega un cazzo, vaffanculo, siete stronzi. Io sono arrivato in Dear Waves che era la fase in cui più o meno l'audience stava iniziando a reagire così a qualunque
provocazione. Sì, 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 abbastanza. Sì, era, dici, c'è stato un po' uno switch del web che non accettava più una cosa negativa, una critica negativa potesse essere questa scritta seriamente, tra virgolette, cioè con, spiegando punto per punto, sia essa scritta fate cagare, succate, ciao. Non andava bene comunque.
È stato anche il periodo in cui su internet sono iniziati ad arrivare tutti. C'era veramente tutti, tu non parlavi più alla community del tuo blog, alla community che si aggregava sotto nella sezione commenti della roba che scrivevi, ma parlavi potenzialmente a tutti, perché sono stati i primi anni in cui gli algoritmi sul ranking hanno iniziato a spingere i contenuti fuori dalle bolle, di modo che venissero esposti a persone che magari non seguivano neanche la pagina, ma che arrivavano e dicevano ma chi sono questi pirla, che cazzo vogliono, cioè certo. Come ti permetti? Mi ricordo che era una roba che volevo citare dopo, ma la dico adesso. Una volta avevo scritto una specie di recensione di 13,
sì.
La serie TV Netflix, e l'avevo paragonata la serie a un disco di Venditti. Era ovviamente una provocazione, un tentativo, diciamo, di artificio retorico non particolarmente riuscito. Mi sono reso conto a metà dell'articolo, però ormai avevo detto a Yannis che l'avrei scritto, quindi l'ho finito. E mi ricordo che la gente sotto il post Facebook, ma chi è questo R-Word, Giuseppe Schiavone,
de sto cazzo,
ti sei fatto gli acidi, esatto. Ed era tutto, cioè io mi ricordo che quando è successa sta roba Yannis mi scrive benvenuto su Dear Waves,
infatti
io avevo già scritto 2 o 3 articoli ma erano tutti andati tendenzialmente bene perché erano innocui,
e avevi parlato molto bene di alcune cose,
sì, esatto.
Di alcune colonne sonore, di alcune cose particolari
infatti è vero, quando si scrivevano certe cose un po' piccate il leitmotiv era sappi che succederà qualcosa, cioè una volta che scrivi,
cioè, lo dico, magari non devo dirlo, però intanto si scriveva quasi, cioè, no, se lo posso dire, è normale, lo facevano tutti. Si scriveva apposta per ricevere lo shitstorm. Cioè, raga, facciamola apposta, prendiamo questa recensione qua, mettiamola nei gruppi fan degli ACDC e vediamo che cazzo succede. Cioè, si può dire, sì.
È ormai.
Oramai.
Ma sì, vabbè, ma è una cosa che tra le altre cose non si può più fare, secondo quelle che sono le regole, diciamo, dell'internet di oggi. Infatti, cioè, il problema è anche il metodo, cioè io credo che non sia neanche tanto la qualità della musica, perché la qualità della musica mediamente
è super opinabile, poi
sì, esatto, è opinabile, si, diciamo, si scontra un po' col tema dell'originalità, più invecchi più tutto ti sembra meno originale e più derivativo, quindi è ovvio che quello che quando avevi 15 anni ti sembrava da un disco da 9, poi quando ne hai 40 ne hai, certo, sentiti altri 20 uguali e dici bah, questa band sta soltanto rievocando il passato,
qualcuno,
esatto,
sì, sì, sì.
Però il metodo, una volta, cioè che era quello di Dear Waves, ma anche in parte un po' di Pitchfork, era un metodo che era molto più vincente e riusciva a catalizzare anche l'attenzione delle persone, che è una, sì, cosa che oggi si fa un po' più fatica a fare. Perché? Perché le persone oggi credono di avere già una loro opinione. Forse nel 2014...
Senso, credono di averla, ce l'hanno.
Sì, però a volte mi sembra un po' infondata.
Sono convinti.
Cioè, in generale, non dico solo per la musica, in generale le persone a volte dicono, beh, io penso questo, è giusto.
Hanno dei bias.
Ma non è secondo me non è sempre così, perché in generale bisogna essere sempre anche un po' aperti all'opinione dell'altro, cosa che oggi...
A confronto, certo.
Sì, cosa che oggi è abbastanza sparita.
Però volevo chiusare con la roba che mi ha detto fino adesso, perché mi è venuto in mente che ne abbiamo parlato in chat di questa cosa. E mi era venuta in mente una massima che secondo me sintetizza bene come è cambiata l'attitudine del giornalismo d'opinione sui social e sul web dagli anni 10, dall'inizio degli anni 10 ad adesso, ed è che adesso non parlare di una cosa is the new parlare male di una cosa, cioè se stai zitto su un disco è perché ti ha fatto cagare,
sì, ma infatti cosa che un po' rimane è che oggi sembra tutto bello.
Quello sì.
Questo è un po' un problema, secondo me.
Super. È super aggettivo.
Super, super.
Tutto è...
A Milano non si sa parlare senza super.
Super interessante, no, mega tipo, bello. Mega
però,
bello.
Però poi, come diceva lui, come diceva Yannis, oh, dopo una settimana tu non ti ricordi neanche il titolo di una canzone, di un album che la settimana prima pensavi che sarebbe stato l'album della tua vita.
Infatti, mi dici tutti i titoli del disco di Io sono un cane, quello che ha dato 8.5.
Porca miseria.
Anche solo un titolo forse.
Ira. Ira. Però vabbè,
no,
quello,
dai,
quello...
Per, per
no, no, dico, però quello è un album, quello è un album un po' particolare, no, ecco.
Infatti, ti prendo in giro,
è un caso,
sai,
limite, però è vero, però è vero.
Non ti ricordi niente, ma infatti. Però ecco, però invece i dischi magari 10 anni fa, che sono passati 10 anni, cui magari noi siamo stati lì a dire cazzo è una bomba, questo rimarrà, sono rimasti, alla fine ci ricordiamo i titoli.
Ma io faccio che... una provocazione.
Vai, assolutamente. Finally. Benvenuto a Cristoforo nel podcast.
Oh. Esiste il tempo.
Sì.
Il tempo ti permette di prendere un giudizio che hai espresso tempo fa e di modificarlo in base a, appunto, a vari criteri, vari eventi o cose che sono successe appunto in intercorso in questo periodo di tempo. Non tutti i dischi che sono usciti nel 2014 ci erano piaciuti subito. Così come alcuni ci erano piaciuti tantissimo nel 2014, ma magari adesso dici ok, tipo Saint Vincent è un bell'album.
Sì.
All'epoca lo ascoltai tantissimo, ho il vinile. Saranno 5 anni che non lo metto su.
Ok. Sì,
sì. Non lo trovo rivoluzionario.
No, per niente.
2014 probabilmente non è un buon anno perché già iniziava a esserci,
sì, esatto,
un periodo di,
purtroppo
di
abbiamo preso...
stagnazione, magari, sì, a livello di quello che veniva prodotto, perché c'era un po' di omologazione sui suoni, sui generi che andavano un po' di più. Oggigiorno è ancora peggio, non c'è più nulla di nuovo. Cioè, per esserci stupiti dell'album di Beyoncé, semplicemente perché è un album country, dici...
Okay. Un album country pari paro al country, non è?
Sì,
che
sì, sì. Se fosse stato un album fatto da un artista country, nessuno avrebbe detto un cazzo.
Cioè,
di
non
nulla.
Ha preso assurdo, cioè, non per assurdo, quando c'era cosa, come si chiamava, AVC, che ha fatto Wake Me Up.
Più rivoluzionario quello.
È molto più rivoluzionario quella roba lì. Quella roba lì sì che dici...
Pigli elettronica, pigli il folk locale del... Di dov'era lui?
No, AVC è svedese.
Svedese?
Sì.
E quindi in sostanza il fatto è che secondo me, così come adesso tu non capisci il perché alcuni album sono belli, tra 10 anni la gente andrà a vedere e dirà cazzo nel 2014 è uscito l'album Cowboy Carter di Beyoncé, è uscito
2024.
Il quinto album di The Vampire Weekend, sta roba qui. Mentre nel 2034 ci saranno magari degli album che diranno cazzo fa proprio schifo rispetto a quello che c'era prima.
Sì,
è un atteggiamento del... Sì. Non so, tendere a vedere le cose del passato come migliori rispetto a quelle di oggi.
È vero, però questo è un, come si dice, un frammento di una recensione, cioè la longevità. L'altro aspetto è che comunque la recensione è stata scritta, cioè la recensione è un giudizio che rimane, e il giudizio sulla musica, tolta la questione della longevità, è un giudizio sull'ascolto, però rimane il fatto che la recensione scritta in questo momento, e se il disco poi rimane, è soltanto un aspetto della valutazione che
parte,
dai su un...
Certo.
Sì, è una parte, perché poi un disco è tecnicamente bello o tecnicamente brutto, poi molte cose brutte piacciono, per carità.
Sì, sì,
avevo evidenziato, questo è un resoconto di tutti gli 8 più di Dear Waves nel 2014, e avevo selezionato un FK Twigs LP1, che è l'album di esordio di FK Twigs, che secondo me già solo questo vale tutti quelli che ci sono qua. Yannis gli ha dato 8.8. C'è anche un 8.5 Arca
dato da me, strano.
D'Angelo
sono sorprendenti, però
D'Angelo 8.9.
Discorso.
Beh, Arca e FK Twigs hanno un po' comunque,
ecco,
fatto,
cioè,
qualcosa,
aspetta,
di originale.
Aspetta, ecco, però ecco, no, è una roba forse noiosa, ma proviamo, poi chiudiamo torniamo, e andiamo sulla scienza. Questa roba qua per me è fondamentale, quella che ha detto il Mangia, nel senso, dicevo, perché io ho dato un votone quasi 9 a questo disco qua, anche se per me era molto di più, ma ai tempi non comandavo io, quindi non potevo scegliere le cose. Perché ho detto, secondo me questo qua è un disco che incredibile perché è super innovativo, cioè riprende ovviamente il trip hop degli anni 90 di Bristol, lo riprende, lo reinterpreta, ci mette sotto un po' di R&B con delle produzioni incredibili, è un artista a 360 gradi, è un disco che probabilmente sarà la base di altre produzioni, altri movimenti, altri generi, così questo qua merita questo voto alto, ok? Quindi per me è fondamentale questa roba qua. Oggi sento quelli, i dischi questi qua citati dalla critica e dico: nessuno di questi dischi mi può anche piacere, mi può anche non piacere, ma nessuno di questi rimarrà, nel senso che sarà la base per qualcosa nel futuro. Non che tutti i giorni ci possa uscire un album del genere, però da lì a dire che ci sono 30 dischi che valgono tantissimo quest'anno, secondo me è assurdo. È quello che intendo. La stessa cosa per Arca, che per me è ancora sopra FK Twix per importanza della musica. Oggi trovami un Arca qua dentro, trovami un FK Twix qua dentro, trovami un Ariel Pink così matto qua dentro, capito? Non c'è niente di tutto ciò oggi.
Il fatto è che un tempo non c'era questa disponibilità di poter ascoltare un disco un minuto dopo che era stato pubblicato.
Ah beh, sì, è vero.
Quindi tu adesso con Spotify non devi pagare un cazzo, puoi ascoltarti 45 album facendo come te skip ogni 20 secondi se non ti piace e buono, ti fai la tua idea. Ai tempi dovevi per forza di cosa leggerti una recensione per capire se valesse la pena investire soldi o il tempo per reperire in maniera più o meno legale il disco e ascoltartelo.
Però beh, questo secondo me sposta comunque ancora di più, cioè secondo me è ancora più grave che le persone abbiano un'idea quando ascoltano una canzone per 20 secondi, cioè il problema non è più allora sulla musica, ma è sul modo che hanno le persone di approcciare la musica.
Sì, perché è diventato uno di 15.000 altri tipi di intrattenimento.
Questo sì, questo infatti è uno dei problemi.
Con quello, con TikTok, piuttosto che ascoltarmi un disco, cioè... Così come c'è gente che non guarda più i film perché si guarda gli spezzoni su TikTok, questa è una cosa che mi ha detto una professoressa che insegna alle medie, ha detto: ah, guardi i film in inglese, no? Guardo
il bigino, tipo,
guardo le clip su TikTok.
Parte 2, parte esatto, 146.
Sì, e poi se non trovi la parte 147 dici vabbè.
Molle, basta, vero.
È così. Per fare un'altra cosa, perché noi siamo sempre focalizzati sulla musica, però lo stesso discorso si può fare anche su qualsiasi altro tipo di forma d'arte. Se tu pensi, l'arte moderna di oggi fa tutta cagare per quanto mi riguarda, perché comunque non ne so un cazzo, però se paragono l'arte che c'è oggi a quella di 100 anni fa, non regge proprio il confronto. Perché? Perché non ti puoi più inventare un cazzo, quindi arriva il prossimo Arca, il prossimo... Che ne so io.
Sì, che ce ne sono stati 5 in un decennio, finito lì.
Se no, basta, cioè ci sarà un appiattimento, ci saranno dei fenomeni che spiccano perché sono particolarmente bravi rispetto agli altri a fare qualcosa, però non ci sarà più un'innovazione o qualcosa che ti dice cazzo, questo...
Scusa.
L'aspetto negativo, perché tanti artisti, appunto, come dicevo prima, ai tempi non sono stati poi apprezzati mentre erano in attività.
Vero.
Pensiamo ad alcuni artisti musicali, ma pensa all'arte, tipo il famoso caso Van Gogh è morto in miseria e di qua di là, però cioè, tante cose vengono apprezzate solo
quello sì, assolutamente. Allora, se questa era una delle possibili risposte, cioè che mi devo mettere il cuore in pace, che c'è appiattimento, sì, che è così,
diciamo anche, che più che vecchi bene. Siamo esperti.
Esperti. State facendo un discorso da vecchi di merda.
Lo so.
Infatti è.
Ma secondo me non solo, è la combinazione di vecchiaia, perché
e supponenza.
E supponenza.
Supponenza.
Vabbè, non saremmo in The Waves se non fossimo supponenti. Questo è proprio la base.
Ma anche un terzo importante fattore, che è che siete, secondo me, stati esposti a troppe informazioni rispetto a questa
normalità.
Specifica industry.
Ah, okay.
No, che sono 10 anni che consumate discorso, conversazione su questo argomento e necessariamente, secondo me, si è inflazionato il valore dello specifico pezzo di conversazione che sta avvenendo oggi. Cioè, in un senso, siccome avete un campione che è molto più ampio di robe che sono state dette e di contenuti che avete consumato, ciascuno dei contenuti diventa un pezzettino un po' più piccolo di un mosaico molto più ampio. Io invece, che non so un cazzo e niente,
detto ciò, tiriamo le conclusioni di sta roba qua e poi passiamo alla scienza, perché anche io mi sto
perché
stufando.
Io voglio parlare di scienza.
Esatto. Sicuramente siamo invecchiati noi e male, perché vabbè, sì, siamo più brutti di prima. Sicuramente abbiamo un orecchio più esperto, ma non noi, chiunque abbia ascoltato un po' di roba, appunto, quindi siamo più esperti, quindi ci sorprendiamo di meno sicuramente. Sicuramente diamo meno attenzione, siamo meno attenti sulla nuova uscita, attenti nel senso nel momento in cui l'ascoltiamo abbiamo troppe distrazioni, quindi non riusciamo magari a concentrarci, a goderci una cosa, perché patato c'è subito l'altra, credo. E i blog e i voti e queste robe qua rotte
non
cazzo
esistono più.
Meno male, basta.
Aia.
Momento scienza.
Allora, ci sono due dati su il consumo di media, di musica quantitativo. Quindi ascoltiamo più musica di quanta ne ascoltassimo prima, questo grazie allo streaming ovviamente. Ad esempio in media nel 2023 ascoltavamo 20 ore di musica a settimana, nel 2021 18. Quindi stiamo ascoltando di più rispetto a quanto ascoltassimo anni fa.
Sempre allo stesso prezzo.
Esatto.
Paghiamo
però,
in
però,
relazione meno.
Però io sarei curioso.
Quindi in valore è sempre inferiore.
Esatto. Però sarei curioso di vedere questa percentuale che si è aumentata. Scusa, queste due ore in più che sono giusto due ore in più. Sì. Se sono ripetizioni delle stesse canzoni, se sono cose nuove. Questo è fondamentale.
Troppo,
no, no, lo so. Però è ovvio che uno può anche ascoltare 100 ore di musica
no,
a settimana.
Però c'era una ricerca, c'era proprio l'istogramma e ti faceva vedere come più aumenta l'età, più magari aumenta l'ascolto di musica per ore, per giorno, però diminuisce la varietà. La varietà, esatto.
Il riciclo delle...
Esattamente.
Sì, poi anche aggiungo una postilla. Due ore in più, ok, ci stanno, sono contento perché la gente ascolta più musica. Però c'è anche da dire, probabilmente queste due ore qui sono o gli stessi ascolti oppure playlist random in cui ascolto un artista una volta una canzone e poi non so mai più chi è, perché nella playlist mi è passato lì in mezzo.
Io personalmente ho solo queste due modalità di consumo. Discovery, di cui non capisco un cazzo perché è automatica, guidata dalla piattaforma tecnologica.
E il terzo disco di Enrico Ruggeri. Continui in loop a sentire.
No, Kanye West, tipo, cioè nel senso, robe che mi hanno... Tipo per la maratona, per la frazione di maratona, tra l'altro ringraziamo ancora i nostri amici di
Refugees
Welcome Italia. Abbiamo spaccato tutto, cioè diciamolo.
Confermo.
E grazie a chi ha donato.
Ah, soprattutto.
Perché...
Grazie soprattutto a chi ha donato per la raccolta fondi. E, no, l'ho corsa con la stessa playlist che utilizzavo per allenarmi nel 2014.
Quindi c'avevo ragione io alla fine.
Squadra che vince, non si cambia.
No, è tutto sto discorso. Comunque, scusa, la scienza.
Poi abbiamo, da adolescenti ascoltiamo musica il 20% del tempo in cui siamo svegli. Ora che siamo adulti, il 13%.
C'è da dire che da adolescenti si sta svegli di meno.
Dici che quindi in relazione si bilanciano le cose.
No, in vecchiaia si dorma.
Vabbè, no, in mezza, ciao.
La roba può essere che lavori di più, però dall'altra parte magari hai anche meno curiosità e hai più impegni.
Questo
però...
è importante. Crescendo maturiamo dal punto di vista psicosociale. Se da giovani la musica che ascoltiamo ci aiuta a definire la nostra identità, da adulti si aggiunge una personalità e delle cerchie sociali stabili.
Vero anche questo.
C'è meno il tentativo, la volontà di cercare cose nuove per poter... andare a diventare
identificarsi.
Con gli amici quelli un po' più fighi, no? Adesso che c'è la tua identità dici boh, a me piace questo, mi ascolto questo, perché cazzo devo ascoltarmi la trap solo perché gli altri
no,
sì, e anzi è un vanto avere una personalità,
sì, una propria identità.
Ma noi poi tra l'altro adesso noi tre specialmente parliamo un po' da invasati di musica, quindi magari siamo
infatti il campione di questo tavolo non
se
è proprio
se Beppone fosse adolescente sentendoci parlare di alcune band direbbe cazzo, però la prossima volta devo fare anche un commentino su Sanchi,
ma lo faccio ancora io.
Ultimo punto interessante, perché questo mi ci trovo abbastanza. L'udito, con l'età chiaramente, diventa più sensibile ai suoni alti e bassi, riducendo i tipi di musica che troviamo piacevoli da ascoltare.
Secondo me questa però questo non ti può limitare all'ascolto di musica nuova, di interessamento di roba nuova, perché non perdi 740.000 kHz, cioè perdi il fischio dei cani, non lo senti più dopo i 17 anni, il fischietto dei cani e senti...
Ma c'è scritto il contrario, dice che diventa più sensibile, quindi li senti.
No, che ti danno più
fastidio. Ti danno più fastidio.
Li trovi più irritanti.
Trovi più irritanti.
Nei
una
locali.
Cosa simile mi è
fuori
successo.
Un disco.
No. Oh. Una cosa simile mi è successa al cinema. Io da bambino mi ricordo che mia mamma mi accompagnava al cinema e quando andavamo a vedere i film d'azione, una volta usciti mi diceva, mi è venuto il mal di testa perché è tutto così frenetico. L'estate scorsa sono andato a vedere l'ultimo Mission Impossible. Vi giuro.
Anche te che vai a vederti Mission Impossible, però sei un po'...
No, volevo vedere Barbie, ma era...
Sold out.
Era sold out. E sono uscito che avevo un mal di testa clamoroso.
La tua alternativa era Barbie o Mission Impossible.
Quindi sì, siamo vecchi.
Era uscito Oppenheimer nel mentre.
Era sold out.
No, Oppenheimer mi sa che in Italia è uscito dopo. Okay. Abbastanza dopo.
Comunque sì, allora siamo vecchi.
Siamo
basta,
vecchi.
Basta, stabilito.
La scienza dice che siamo
finiamo
vecchi.
La puntata, sigla, siamo vecchi.
Vabbè, comunque adesso vi abbiamo tirato il pippone sulla musica bella, la musica brutta, gli anni 2014, quest'anno, così. Fatto, allora, ecco, chiudo solo, cioè, ho sbagliato che ho messo la sigletta. C'è solo una band, un'unica band, che da quando esiste, che sono passati oramai quasi di 15 anni, sì, 15 anni giusti mi pare, 15, no, 16 anni, che ha fatto 5 dischi, non ha mai sbagliato niente, è sempre la stessa, che è riconoscibile dal primo secondo, ma è sempre super innovativa, aggiunge sempre uno strumentino in più, un sound in più.
Pistadio.
Esatto. No, ho sbagliato, mi sto forse di applauso. Sono i Vampire Weekend, ovviamente.
E sono abbastanza d'accordo.
E sono usciti con una settimana fa, insomma, con il loro nuovo album.
Only God Was Above Us.
Esatto. Sempre la stessa roba, nel senso che loro sono quelli. Cioè,
allora, no,
il quarto... detto che reinventano infatti tutto. Da
no, volta che... no, sono super, scusa, esatto, hanno un'identità molto specifica. Li senti subito un po' perché, vabbè, ci sono dei suoni particolari, la voce particolare, tutto quanto, la batteria, tutto quanto. Mm. Però ogni volta sono
però evolvono sempre,
si evolvono modo, sì. È una roba stranissima, perché
il quinto è effettivamente un ritorno ai primi tre. Se dovessi fare una recensione in 20 secondi direi: sono i tre dischi, prendeteli in formato elettronico, quindi magari una musicassetta, un CD, li gettate in una vasca di idromassaggio e ne esce questo suono che è un pochino sporco, elettronico quasi, che è molto distorto, però bene o male le sonorità sono quelle.
Allora, ho preparato un giochino, è veloce, ma volevo introdurlo con un piccolo aneddoto
molto personale. Molto lentamente, così compensi.
Di cui... perché?
Dici che il gioco è veloce, però l'introduci.
Ah, ok. Di cui non mi frega, di cui non fregherà un cazzo a nessuno, ma neanche a me, onestamente. No, scherzo. Allora, oggi ho mandato un paio di articoli a una coppia di miei amici ed ex colleghi di dottorato, che sono una critica che è uscita su Nature di un libro di Jonathan Haidt, che parla dei danni che i social media stanno facendo, o almeno così sostiene l'autore del libro, alle nuove generazioni. In particolare traccia una correlazione tra l'epidemia di depressione per le nuove generazioni e l'introduzione dei social media in età precoce, diciamo così.
Vecchi anche loro, quindi.
In che senso?
I social media sono il male.
Sì, sì, sì.
Quindi vecchi, come dire che la musica nuova fa schifo.
La tesi è un po' quella.
Scherzo, ovviamente.
Questa tipa ha criticato questo libro dicendo non è vero, correlation is not causation, una serie di altre cose, però contesto del tutto inutile per capire perché sto dicendo questa cosa qua. Uno dei miei due amici, che si chiama Paolo, mi ha risposto così quando gli ho mandato gli articoli: sai, conoscendo tanti adolescenti a volte spero e penso che siano rincoglioniti di loro, lavora a scuola. E più seriamente, forse la patologizzazione dell'adolescenza non porta ad altro che a una maggiore deresponsabilizzazione. Al che io gli ho risposto: ma scusa, ma nel libro al contrario viene tematizzata una causa esterna della patologia, non viene patologizzata l'adolescenza. E lui mi ha risposto: devo infatti leggere. E io gli ho scritto: io apprezzo molto quando dai opinioni prima di leggere, anzi spessissimo sono le tue opinioni migliori. E questo mi ha fatto venire in mente che le migliori recensioni devono essere quelli di dischi mai ascoltati. Perciò ho selezionato tre dischi che sono sicuro non avete mai ascoltato.
Io ho fatto delle recensioni senza ascoltare i dischi.
Allora?
No, no, ai tempi. Vabbè, tipo il disco
che
di...
Che forte che sei.
No, beh, ma era per dire.
Era cioè, nei dischi... Chi era?
DJ Bobo.
Ah, DJ Bobo, vabbè.
DJ Bobo quello...
Chihuahua.
Quanto gli 0.2
sì, qualcosa del genere.
Perché 0.2?
Così, e beh, si faceva anche un po' la gag, dai, faceva un po'.
Vabbè, vi chiederei
no, di in realtà l'ho ascoltato.
Vi chiederei di recensire un disco ciascuno, sono tre dischi, basandovi sulla copertina e sul titolo, e avete 30 secondi per farlo, quindi all'impronta.
Quindi ecco, per chi ci segue da casa, per vedere la copertina aprite un secondo Spotify e guardate il video e ve la mettiamo gigante.
Il primo...
Beh, lo decidi tu? O...
Sì, sì, il primo è il
Vabbè,
mangio.
Per vicinanza
esatto.
Territoriale.
Sei pronto?
Quindi devo guardare, scusa, la copertina e recensire il disco in 30 secondi.
Un po' come ha fatto prima Chris, però invece che essere del disco dei Vampire Weekend, deve essere di un disco che non hai mai sentito. Pronti? Via!
C'è un aspetto che molte persone sottovalutano. Il fatto che quando tu arrivi a un certo livello, puoi ancora migliorare. Oggetti smarriti di Enrico Ruggeri è il disco che conferma la regola. Enrico Ruggeri, nonostante sia arrivato a un livello già altissimo, come diceva Eminem, con Oggetti smarriti non solo conferma le sue capacità, ma riesce ad andare anche oltre, infiammando il suo pubblico col suo noto mix di classico repertorio italiano e le grandi schitarrate che lo hanno reso uno dei simboli dell'Italia degli anni 80.
Dai, dai, dai! Bellissimo, grazie.
Bello. Molto molto bello.
Chiaramente perché... questa è la recensione di Default che ha nel suo,
esatto.
E poi cambia il nome dell'artista.
Sono come quando hai tipo i template di Photoshop, che è tipo lo scheletro, sì. Diciamo, adesso cambio un colore, lo faccio un po' più largo, due immagini.
Ce l'aveva già nelle note.
Non l'ho preparata, è veramente...
No, non era preparata. Ma guarda, siccome
è o tutto... quello o l'hai ascoltato.
Beh, Getty Smarriti è vero.
Capolavoro.
Ah, lo conosci quindi?
Cioè, sì, non saprei dirti che canzoni ci sono dentro, però è famoso. Peter Pan, no?
Piccole persone, non piango più.
Non piango più, vedi.
Figa, allora hai detto che lo sapeva sicuramente.
Ah no, ma non c'è Peter Pan. Vabbè. Niente.
Disco per Giannis, sei pronto?
Solo una domanda, devo fare una recensione tipo generica o una recensione che farei io, proprio?
No, la recensione che faresti tu, okay. Come ha fatto il Mangia?
Ok, no, però il Mangia non scrive così, però...
Ho capito, non scrive così, ma improvviso così, scrive.
No, penso che è un po' meno impostato.
Sei pronto o no?
Sì, devo solo vedere.
Via.
Allora, aspetta, si intitola Enrico Ruggeri, difesa francese.
Ah beh, questo è per lui,
Esatto, bravissimo, grande. Mangia da cannone, ma io non ho proprio idea di dove iniziare. Ok, Enrico Ruggeri con il suo nuovo disco dal titolo fantasioso difesa francese, che è una famosa apertura nel gioco degli scacchi, ha provato in qualche modo a trarre in scacco matto gli ascoltatori, ma ovviamente non c'è riuscito, in quanto la sua musica oramai ripetitiva, nonostante sia solo il suo quinto disco della sua carriera, è già un libro aperto per tutti.
Come fa a essere per il quinto?
È per dire.
È il quinto.
È dell'86, ho detto, boh, sarà il quarto, il quinto.
Comunque, ti commento questa recensione con il titolo di uno dei brani del disco, Gli uomini piccoli. Coglione.
Buono.
Sei pronto, Chris, per questa prova? Sì. 3, 2, ricordiamo, dischi che nessuno di loro ha mai sentito. Confermo, e che non hanno mai visto fino ad adesso.
Champagne Molotov.
Porca miseria.
L'esordio da solista di Enrico Ruggeri è una vera mina. Non perdetevi questo disco perché vi inebrierà.
Comunque, no,
la sua voce graffiante lascerà il segno come le unghie sul divano di pelle di un nightclub.
Bello.
Sono proprio un infantile, non infallibile, penso.
Comunque è un disco veramente carino, registrato con mezzi assolutamente di fortuna. Vabbè, questo disco ogni tanto lo riascolto perché mi piace un po', perché conosco la
perché,
storia.
No, perché lo riascolti? Perché tu nell'84, quando non eri ancora nato, ti piacciono quelle robe lì e non riesci più a staccarti perché sei vecchio.
Ma ha fatto 5 dischi in 2 anni.
E infatti sto dicendo, ha fatto 5 dischi.
Sì, perché aveva un catalogo già tipo difesa francese e un altro disco sono usciti nello stesso anno.
Prolifico.
LP con...
Comunque, diciamo che questo giochino qua l'ha vinto clamorosamente il Mangia, ma proprio per distacco, perché fenomeno nella scrittura, perché comunque è l'unica persona tra noi quattro, ma penso tra il 97% della popolazione mondiale oggi, che scrive tutti i giorni.
Vive di scrittura,
per un motivo o per l'altro. Vabbè, allora, secondo me l'abbiamo un po' annoiato gli ascoltatori e le ascoltatrici, quindi adesso un po' dai, ci divertiamo, facciamo un po' i cazzoni come sempre.
Ci perdonerete per la noia.
Dato che qualcuno qui sostiene che di musica bella oggigiorno non ce ne sia, com'è spiegabile che ci siano comunque dei grandi fenomeni che fanno streaming in quantità enormi, che riempiano i palazzetti e tutte queste belle cose qui? Era per dire che forse qualcuno fa il furbetto. Quindi apriamo la rubrica.
Furbetti!
Ultimamente su TikTok, a me e al buon amico Gianni, sono usciti alcuni video di persone che fanno vedere delle riprese all'interno di questi capannoni che vengono definiti streaming farms.
Quei video tipo di Report. Sì. Siamo entrati in una streaming farm per vedere cosa succede.
Streaming farms.
Farm.
E cosa succede in queste streaming farm?
Come suggerisce il nome, praticamente vengono fabbricati gli streaming delle canzoni sulle piattaforme.
A tavolino, mi stai dicendo?
Sì, in sostanza, come magari avrete familiarità con il comprare i like, i follower sui social, allo stesso modo puoi anche comprare gli stream alle canzoni, agli album.
No, ma veramente? Così.
Questo perché? Perché... Quale beneficio ti porta avere tanti stream?
Beh, sono due principali, mi verrebbe da dire, che sono: uno, la gloria, perché dici, cazzo, ho fatto 1 miliardo di stream. Tra l'altro, notizia di oggi, c'è questo artista italiano che è stato il primo in Italia a fare 1 miliardo di stream.
E chi è?
Tale Kina, China con la sì. K, tipo un ragazzo del sud Italia che ha fatto una canzone abbastanza insignificante, che però è diventata particolarmente utilizzata su TikTok.
Comunque vedi, ogni volta che parliamo di cose che hanno un grande successo, si parla sempre di TikTok.
Sì. Vabbè, questa c'è, cioè, nessuno se l'ascolterebbe.
Vabbè, come un tempo avresti detto, MTV. È uscita la canzone su MTV.
No.
Vabbè, è vero, questa qua si è sentita in milioni di video.
Sì, vabbè, ma te lo compreresti questo disco?
Assolutamente no. Ma infatti, è quello lì poi il punto. Ok, penso che tu, cioè, l'abbiamo sentita su TikTok.
Io ce l'ho, ma non lo
vabbè,
uso.
Tu non fai test, come Beppe prima non faceva test.
Quindi no, stavo dicendo, ci sono appunto questi capannoni, questi prefabbricati che vengono riempiti di dispositivi, di telefoni a tutti gli effetti, all'interno del quale viene installato un bot, che per chi non lo sapesse è una sorta di programma che ti consente di automatizzare un'operazione, e a questi telefoni vieni praticamente comandato di riprodurre in continuazione un brano, un album.
E poi questi bot ricevono la mail da Spotify con un ringraziamento speciale da artista X. Sì. A me l'altro giorno mi è arrivata un ringraziamento speciale da Ichiasmos.
Ah, ascolti Ichiasmos.
Grazie di essere un vero fan, non li ho mai ascoltati. Non so
veramente?
Chi siano. Sì, zero.
Come tra altre cose, adesso faranno un nuovo tour.
Ma non è che Spotify con la I finale, non con la Y?
No, perché è una mail per promuovere col codice offerta DAZED l'acquisto dei biglietti del tour italiano. Quindi
per farvi capire un po' l'entità di questo fenomeno, una ricerca del Financial Times ci dice che circa il 15% degli stream totali nel mondo sarebbero finti.
Probabile. E un'altra, ho sentito che il 10% del traffico mondiale web generico è generato dai bot.
Ah, ok.
10.
Per tornare invece alla tua domanda, Mangia, perché esistono queste streaming farm? Ah, ecco. Per la gloria, quindi per dire vabbè, ho fatto 1 miliardo di stream, ma anche perché gli stream sono collegati a un revenue, quindi a un fatturato, un introito. Mm-hmm. E questa è una notizia abbastanza carina per noi che la leggiamo, e un po' meno per chi è protagonista. Un uomo in Danimarca ha usato appunto una streaming farm, perché tramite questa riproduzione è riuscito ad ottenere $300,000 da Spotify, però è stato beccato e adesso si farà 18 mesi di carcere.
Però io avrei
penso di sì.
18 mesi sì, per 300 quelli più a sanzione.
Chi sono questi altri furbetti che provano a...
E dicelo tu, Gianni, dato che arrivano alla tua attenzione.
Però scusa, io non so se nella scaletta, perché io l'ho stampata nei miei fogli prima che forse fosse completa. Io non ho ancora capito come mai ogni weekend l'album di Sfera Ebbasta è il più streamato del mondo.
Sì, è vero. Io ho sempre sospettato che ci fosse, perché gli italiani sono un po'...
Cioè, non so se no, è vero, se è vero come mai, cioè come
tutto
si fa a stabilire?
Tutto il mondo, quanti cazzo siamo? No,
aspetta, perché il, ad esempio, forse i record quelli grossi di Sfera li aveva fatti quando aveva fatto i featuring con Quavo. Quindi
no, ma adesso ho detto Sfera, però sì, per esempio recentemente è uscito l'album di Maze venerdì.
No, è semplicemente l'album più streamato di quel weekend lì, ma ci può stare, perché magari in America non è uscito niente, cioè i Vampire Weekend, se escono in America, non fanno gli stessi stream di Lazza che fa il nuovo disco, fidati. Cioè fidati,
Lazza ne fa
molti di più. Ma sicuro, ma sicuramente fanno, ogni canzone fa 5 milioni di ascolti se esce il disco a fine weekend. Una canzone, fai che le altre fanno 3, 2, 4, 2, fidati che fa più di Vampire Weekend. Ma sicuramente, ma ci metto mano sul fuoco.
No, quindi mi incuriosisce molto.
Cioè, come
questa
cazzo
cosa...
fa una band che fa dei tour in tutto il mondo?
Ma perché
ad avere
è
meno
molto
stream di uno che suona solo in Italia?
Perché gli italiani è diverso il mercato.
Allora, sapevo che uno
se qualcuno ha accesso ai dati ha la possibilità di far bruciare una mano a Yannis, che ha detto che avrebbe messo la mano sul fuoco.
Sapevo che valeva anche il discorso orario. Cioè, siccome in Italia i dischi escono prima, c'è un conteggio differente. Però comunque mi stupisce perché... più passa il tempo e più mi sembra che gli artisti italiani abbiano veramente una rilevanza mondiale, neanche tipo europea, mondiale.
Sì, che poi sono sempre di re.
Allora, guarda, The Week, scusa, Vampire Weekend sono a la canzone più ascoltata uscita venerdì scorso a 1.700.000, perché tutte le altre sono i singoli già usciti, 1.700.000. Lazza in un weekend non mi fa 3 milioni con
guarda,
una canzone.
Guarda Rondo da Sosa che è uscito il 5, se non sbaglio.
Vediamo.
5 giusto? Di aprile?
Mi pare di sì, ho visto il manifesto prima.
Il disco?
Sì.
Blue Tape? Ha fatto, c'è una canzone che si chiama Adela che ha fatto 1.600.000.
Quindi c'ha ragione Gianni.
Sì, strano. Io sto pensando, chi è che ascolta Vampire Weekend? La gente come noi, cioè gli over 30. Gli over 30 nel weekend si mettono a streamare.
Se sentite...
L'ambulanza è
il motivo di questi grandi numeri italiani è anche il fatto che ci sono dei servizi che sì, vengono offerti.
Esatto. Io questa cosa qua, scusa, cioè ti interrompo.
No,
ma infatti il segmento giornalismo d'inchiesta, vogliamo dire.
Esatto, sì. D'inchiesta, perché io da secoli oramai, perché sono vecchio, ricevo delle mail, non voglio fare nomi perché, per carità, ognuno è libero di fare il lavoro che vuole.
Ma
giusto,
come mai ricevi queste mail? Non è che ti sei iscritto a qualche mailing list?
Siamo Dear Ways, voglio dire, cioè in Italia comunque ci considerano. No, al di là di questo, ricevo queste mail che le ho ricevute una volta, due, tre, quattro, alla, penso... Oramai siamo a 1.000 ricevute nel giro di X anni. Ho detto, ma che cazzo è sta roba qua? E quindi ho aperto e praticamente il titolo della mail sembrano proprio le mail di marketing. Il problema è che poi sono formatate male, nel senso che il titolo è sempre ultima occasione per entrare nella playlist a 39€. E tu dici, ok, guardo, e ti dice tipo,
sì, era quello.
Rimangono due posti, quindi il classico tipo creare la FOMO, creare fai ora.
Scarcity marketing.
Però è tutto plain text, come si dice, tutto...
Sì, il corpo mail.
Il corpo della mail è tutto sfondo bianco.
Come se fosse il foglio Word.
Il foglio Word classico, ok, quindi non c'è tipo magari, sai, attira l'attenzione di qua, c'è un'immagine, ti fa vedere un grafico, i risultati, ma è tutto, boom, una spatafiata di testo, in cui ti dice appunto, guarda che se pagando 50€ hai sicuramente X mila ascolti garantiti. Ok, e io quindi a questo punto vorrei leggere la mail.
Hai fatto una canzone e ti sei associato.
Esatto. No.
Beh, potremmo fare però un esperimento. Però comunque sì, sono queste le agenzie.
Esatto. Io volevo fare questa cosa qua, mettendo sotto una canzone che secondo me ha senso metterla, anche perché l'abbiamo parlato prima di Tottergi e ce l'abbiamo alle spalle.
Infatti nel 2014 è uscito questo album,
abbiamo alle spalle
Album Time,
che stiamo sentendo. E con questa canzone sotto voglio provare a fare una cazzata, tipo spot pubblicitario, di quello che dice.
Vai.
Due nuovi posti per Super Playlist Low Cost, nuovo servizio promo Spotify che include ingresso nel tuo singolo in 500 playlist collaborative, più 1.000 nuovi ascolti sul singolo garantiti, elenco di altre 900 e passa playlist collaborative italiane, PDF corso vincere su Spotify.
Questa è la killer application.
Nuovi followers and incremento degli ascoltatori unici mensili, California, tutto a soli 49€, solo due posti nuovi, prendi subito il tuo posto all'interno di questa mega offerta, entra adesso, acquista subito Super Playlist Low Cost. Noi presi in target garantiti sul tuo nuovo singolo Spotify, nuovo follower Spotify in target in qualità, ascoltatori 11 mensili, PDF corso completo come sbloccare le playlist, algoritmi Spotify, ottenere promozioni gratuite su Spotify da Spotify. Puoi avere tutto questo a soli 49€.
Aspetta, la chiusa.
Non rischiare di rimanere fuori, Dio Cristo!
Ma proviamo a comprarla?
Io ve lo giuro, ragazzi, ogni volta che mi arriva sta roba, siccome poi ci sono i caps
lock, fare una canzone.
Ci sono i caps lock e ste robe qua.
Mettiamo la sigla.
Mettiamo la puntata.
Non ho capito.
Si può?
Mettiamo la puntata su.
So. Ok, c'è allora, quindi esperimento. Adesso capiamo un attimo come fare, come pagare e se soprattutto se lo facciamo, se non ci butterà giù il podcast, soprattutto che è fondamentale. Proviamo a entrare in queste playlist collaborative. Sono collaborative, Giuseppe, quindi sono collaborative.
Ma se no, scusa, possiamo comprarlo a un artista che odiamo per vedere se gli buttano giù
per screditarlo.
A Bugo.
No, basta.
Ai nostri podcast competitor.
Sì.
Certo, non ne abbiamo.
Perché siamo al top o perché siamo troppo?
Sì, perché siamo in una league overall.
Quindi furbetti poi?
Poi questa secondo me ne aveva parlato, se non sbaglio.
Sì, che ansia questo, che fatica questo.
Beppe. Sì, ne avevamo già parlato, dei finti sold out, sì. Sono finti in molti modi diversi, mi viene da dire. Alcuni riducono la capienza artificiosamente della venue,
spostando in avanti il
palco. Dici, ma al forum, cazzo, mi sembra strano che riesca a riempirlo. E sì, poi però dici, ah, sold out.
Esatto. Ma, e soprattutto lo leggi dopo 5 giorni che sono usciti i biglietti. Dici, non è che ci ha messo 6 mesi a farlo. E quindi cosa volete...
Come fanno?
No, cosa state insinuando?
No, io ho una mia idea che è esclusivamente personale, diciamolo, non è suffragata da alcun tipo di prova, però quello che oggi sta succedendo con gli influencer, cioè che una persona viene accusata di qualcosa e cade, diciamo, un po' il castello di carta, sempre a livello presuntivo, succederà nel mondo della musica. Cioè, il giorno che... faccio nomi completamente a caso, il giorno che Sfera, il giorno che Lazza, il giorno che Ultimo, che Gali verrà beccato a fare qualcosa di un po' vendere biglietti dicendo che è sold out quando non è sold out, perché qualcuno un giorno, se succede, lo dirà, e allora lì verrà scoperchiato un vaso di Pandora secondo il quale
stiamo già facendo noi questo giornalismo d'inchiesta con questa puntata, stiamo già...
No, beh, io, cioè, ripeto, è una sensazione mia, però un giorno arriverà qualcuno a dire, ecco, vedete, nel mondo della musica ci sono quelli che dicono che è sold out per vendere gli ultimi 5 biglietti, poi invece magari ce ne sono 7000 ancora.
Sì.
È una mia sensazione.
Ma da anni però che se ne
è una strategia, sì, secondo sì, me sì. È una strategia
però
di marketing
anche...
e poi dipende anche, scusa, da la quantità di biglietti che tu metti fuori, cioè certo. Se tu metti 500 biglietti e questi biglietti vengono bruciati, sold out, poi però magari tu sai già che a ridosso della data ne metti fuori altri 1000.
No, non è tanto quello, se si accorgono che la vendita è particolarmente lenta, ci sono più modi. Uno è ridurre la capienza, quindi fai un cazzo di palco gigantesco, occupi tutta la platea, oppure metti dei posti a sedere in platea, quindi da 2000 posti che avevi diventano 400.
O come il Fabric, che semplicemente tutto il retro viene tolgono,
sì,
l'accesso,
esatto.
E tutti vanno in avanti.
O per rimanere sul forum, le tribune, le parti più alte della tribuna viene coperta dai telinei, che sembra che non ci sia nulla, in realtà ci sarebbero posti su posti. Poi ci sono tutto il discorso di ogni palazzetto c'ha i propri sponsor, quindi regala i biglietti ai propri clienti, sta roba qui. Stessa roba, il promotore può fare gli accrediti a 3000 persone. E cos'altro? Niente, poi appunto riduci la capienza, oppure se nel peggiore delle ipotesi dici, ah, il concerto viene cancellato per
motivi
non imputabili all'artista,
alla
e
production, ma sì.
Esatto, in realtà dici,
alla pioggia,
però vabbè, certo, a volte fa un po' specie che i Pinguini abbiano fatto, diciamo, sono passati dal circolo Ibò a fare il forum.
Beh, però,
che tiene il quadruplo, il quinto.
Però in realtà non ci hanno messo così tanto, nel senso che da pre-pandemia a post-pandemia sono riusciti a farlo, perché semplicemente sono esplosi poi appena hanno fatto Sanremo e così. Per 2 anni non siamo andati ai concerti, hanno fatto i live e sono andati tutti, perché se erano 2 anni che non si andava ai concerti, tutti volevano vedere. Però i Pinguini oramai sono
il Cremonini della situazione.
Sì, cioè sono, penso, certo, tra le prime top 10 band italiane a livello di numeri sia online con gli ascolti che offline con chi compra e va a sentirli, ecco. Quindi.
No, ma c'era un'altra band che aveva fatto...
Però sì, è sempre tutto sold out, però allo stesso tempo pare che nessuno ascolti più la musica, cioè dove sta la...
No, cioè, io ero rimasto particolarmente stupito quando aveva fatto il forum e avevano dichiarato che aveva fatto sold out.
Sociale
esatto.
Sì,
aveva
di,
fatto il forum.
Sono Veneti?
No.
Ah, sono di Bologna.
Sì. Lì ero rimasto veramente stupito, perché lo stato sociale va bene che aveva fatto Sanremo quell'anno lì, però mi sembrava veramente impossibile.
Nel bene e nel male hanno una fan base.
No, però hanno una fan base che il forum non l'avrebbero mai fatto.
No, certo,
quando hanno fatto una vita in vacanza.
Quell'anno lì.
Mi sono bloccato. Quando hanno fatto una vita in vacanza...
Simona Ventura a un momento. Sì, 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 sì.
Facciamo tutta la puntata con l'occhio chiuso, come la Simona.
No.
Quando hanno fatto una vita in vacanza, lì sono... Perché hanno fatto una canzone da... Siamo dei clown di merda e adesso facciamo la canzone quella con le trombe. Però, cioè...
Vabbè, ma devi sempre esagerare, no. Ho solo detto che mi sembrava...
Sì, sì, no, ma anche per me è stranissimo. Però dico, cercavo di trovare un motivo perché sono riuscito a farlo. Cioè con quella canzone lì e...
Ma perché la gente si compra il biglietto per andare a vedere il concerto, un'ora e mezza di concerto di una band?
Per sentire quella canzone lì.
Ma...
Ah beh, perché scusa,
sono mica i genitori che accompagnano a vedere In me contro te, cioè.
Ma scusa, ma quando c'era DJ Bobo, che l'abbiamo citato prima, che faceva Chihuahua, secondo te non dico che faceva il forum, ma per una canzone di merda non faceva sold out a non lo so, in un posto di merda?
Io non conosco nessuno che sia andato a vedere il concerto di DJ Bobo. Che cazzo stai dicendo?
Vabbè, perché eri piccolo, non lo sai.
Ma non ero piccolo, ero lì.
Per dirne uno. Dirne uno per dirne cento.
Altre furbacchiate invece.
Altre furbacchiate.
Di questo, nel mondo del rap ci sono anche degli esordienti che magari dici: ma come cazzo ha fatto a fare una canzone con un featuring di Sfera Ebbasta, con Quavo, con Tizio, con Caio? E dici: boh, si vede che avrà del rispetto all'interno della scena.
E
no?
Invece no.
E invece
ci stanno dei sorti.
Paga il dio denaro.
Sì, è vero, c'è stata anche un'intervista di Gue Pequeno.
Sì,
che però è rimasto un po'. Sei quella che ho visto anch'io, un po' sibillino. Lui.
Sì, beh, certo, però ha fatto intendere comunque: o te lo cacci soldi o non vengo a fare il featuring. Perché poi il featuring oggi vuol dire sicuramente, proprio sicuro, convertire in X mila ascolti, che sì, poi possono convertire in tot biglietti o comunque dischi venduti, perché vado al live a Milano e magari mi capita anche di beccare guerra.
Soprattutto nel mondo delle grattate, comunque, non gliene frega un cazzo. Ho visto che sul suo Instagram a un certo punto promuoveva anche uno che vendeva tipo le dritte per le scommesse o i corsi per diventare ricco. Cioè, una roba senza senso.
No, dicevo, questa cosa di featuring, soprattutto nel rap. Anzi, tra le altre cose, se avete notato, quando esce un disco, tendenzialmente i dischi rap, hip hop, trap, non sempre i featuring vengono esplicitati subito. Tu devi aspettare un paio di settimane per vedere che nella canzone X di Kanye West c'è il featuring con questo artista. Questo perché, da quello che mi hanno detto, perché senza far vedere il featuring subito...
Devi passare lì il bonifico.
No, che le persone, se non vedono subito il featuring, ascoltano tutta la canzone... Se vedono già che c'è un featuring, a volte i ragazzini skippano per cercare il momento, la barra
del... Che poi barra mai, sì. Mumble, rap, vabbè.
Comunque, giusto per darvi un'idea di quanto costino questi artisti, soprattutto il fatto che più o meno nessuno se ne chiami fuori, per avere un featuring di Drake, apparentemente dovresti pagare 2 milioni e mezzo di dollari. Kendrick Lamar...
Ma dove si trova questo listino?
dicono
il mondo dell'internet. Kendrick Lamar ti chiede 400.000 dollari, Snoop Dogg solo 250.000.
Scusa, quindi il rapporto Kendrick Lamar Drake, perché siccome recentemente c'è stato un mega diss,
a livello di ascolti Drake è per 10.001 rispetto a Kendrick, non per assurdo, è così, punto. Cioè. Invece chi ha fatto una mossa, secondo me, qualche giorno fa, che poi ho scoperto, cioè ho capito dopo, ho realizzato dopo che era una mossa di marketing, è stata Billie Eilish. Ha aggiunto tutti i suoi followers tra gli amici stretti di Instagram.
Cerchietto verde.
Cerchietto verde con la stellina bianca. Quindi tutte le persone che aprivano le storie vedevano Billie Eilish col cerchio verde, aspetta, apro, e c'era semplicemente un'immagine... che era chiaramente tagliata, che sembrava un'immagine, diciamo, più grande, solo un frame di qualcosa, di questa, forse una mano verso la luna, tipo, non lo so, una roba, un po' una mano verso qualcosa con uno sfondo blu, e la gente è impazzita. Cercatevi, che ne so.
Però è diventata amica stretta. Però, allora, non ascolto Billie Eilish, non...
Scemo.
Non mi piace, sono uno sfigato. Ma, sì. Però... Questa è una cazzo di idea originale, mi piace, brava, esatto, quindi dicendo, l'ascolterò. Cioè,
furbetto, perché hai giocato, scusa, sull'emozione del 90% dei tuoi follower, che sono probabilmente giovani e un po' inesperti, passatemi il termine. Cercatevi di reaction di tutti i ragazzini e le ragazzine che si sono trovati nei close friends di Billie Eilish, e la gente è veramente impazzita. Questa cosa qua, questa piccola operazione, che, oddio, piccola, sicuramente qualche bot, appunto, ha dovuto inserire tutti cazzo di amici, non c'è un tasto metti tutti.
Appunto, io questo volevo dire, che quando ho letto la notizia ho detto: ma come minchia ha fatto? E adesso sono andato su Reddit a cercare la risposta.
Vabbè, ma scusa, te, se ti danno $1,000 non lo fai sto lavoro?
Ma c'aveva già, diciamo, 60 milioni di follower.
60 milioni di follower, come fai? Ci metti un mese.
Billy, se mi dai $1,000 te lo faccio io.
Vabbè,
quasi.
Comunque, immagino, non ero l'unico.
Non posso farlo, non ho la password. No. Non riesco ad accedere.
Non ero l'unico ad essersi fatto questa domanda. E ovviamente sono stati bottati, nel senso, c'avevano delle automazioni, non ho capito esattamente costruite come, ma nello scoprire questa cosa, perché se aggiungevi Billie Eilish in quei giorni venivi immediatamente inserito nella lista con lo Friends, E ho scoperto che in realtà 5 mesi fa Lil Yachty ha fatto la stessa cosa.
Ah sì?
Sì.
Ah.
Vabbè, lui è diventato capo.
Oh, ha fatto tre canzoni decenti per il Mangia, è diventato l'idolo della vita.
Vediamo quanto dura.
Già morto.
Beh, adesso ha fatto anche la pubblicità di McDonald's, quindi allora durerà un po'. È Gali. Gali americano.
Vabbè, comunque con questa mossa qua Billie Eilish si è guadagnata più 10 milioni di followers. No, infatti, ma è molto interessante come cosa, perché alla fine dici non è che non posso, è difficile inventarsi una cosa.
Quello che dicevamo all'inizio, vedi che il nostro podcast ha un senso, che poi alla fine in qualche modo ci
ritroviamo. Quindi per chiudere il cerchio, volete essere degli artisti innovativi, fate delle campagne di marketing innovative. Però ecco, che poi che alla fine ci sta, cioè nel senso...
Come quella bellissima, secondo me, di Mahmood per il lancio dell'ultimo disco con
di materassi, bella, vero, mi è piaciuta.
Lasciati fuori per l'AMS, usati come spazio media.
E comunque, adesso che stavamo parlando di essere vecchi, di noi, cioè noi che siamo vecchi, che non capiamo i giovani, mi è venuto in mente che io sono talmente vecchio da aver vissuto le mie compagne di medie che piangevano perché Robbie Williams era uscito da Take That. Quindi oggi non mi devo sorprendere se la gente fa le cose di Billie Eilish.
E non ti devi neanche sorprendere.
Justin, ma perché no gallarate?
Esatto. No, e io per dirti, cioè per farti lo stesso esempio, per arrivare allo stesso livello, quando era venuta Britney Spears per la prima volta al forum di Assago, penso 98, 99, giù di lì, io pianto. Perché i miei non mi volevano portare al festival, scusate.
Spero te ne abbia date tante, tuo padre, ma tante.
No, ma semplicemente, e mia sorella piangeva perché c'erano i Backstreet Boys a Sanremo l'anno prima, tipo, e noi non potevamo andare, però mia sorella aveva 15 anni, io ne avevo 6, e Britney Spears ero innamorato.
Papà di Giannis, che ci tengo a ricordare...
mi ha picchiato! Se...
No, un grandissimo, ma mi fa molto ridere perché ha la gotta. Una malattia che pensavo fosse stata
da questo emisfero.
In realtà è che quando lo dico sempre I got a feeling. E basta. Allora, passiamo al momento più amato di questo 2024 di Poi Migliora, che è lo sblocca ricordi.
No, sì, più amato fatto l'hai adesso. Letto tu perché è la tua rubrica, stronzo.
Vabbè. Guarda, lo mangia come casato, sta sparando da 6 ore per questo momento qua. E allora, siccome abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto questo confronto 2014-2024, sì, ho detto perché non prendere i classiconi, un po' per dire Waves, spero anche per chi ci ascolta, del mondo alternativo, comunque delle canzoni che hanno un po', che hanno segnato appunto la musica, che l'hanno un po' rivoluzionata.
E allora, okay, muoviti.
Sappiate che le canzoni che stiamo riproducendo finiscono in una playlist che accompagna, bravo, l'ascolto.
Pensavo
del nostro,
sì, finire in una playlist
comprata falsa.
Disclaimer: se conoscete tutte o quasi le canzoni che andrò a far indovinare ai miei amici, avete il certificato di Dear Waves.
Che bello, lo mandiamo a casa.
Che bello, bello che hai detto ai miei amici. Bello.
Ma dopo la pubblicità.
Tre coglioni di merda. Andiamo con la prima.
No, per farmi sentire prima il pubblico. Grimes.
Titolo?
Genesis.
Fenomeno.
Ah.
Questa era la più facile.
Questa è la donna di Elon Musk.
Ancora? Non credo.
No, non so.
La madre di alcuni figli di Elon Musk.
Alcuni X.
Vabbè, non che lei vaga, perché
commento molto sessista,
esatto. No, infatti io sto specificando, a parte che era una battuta
con grave ritardo,
però infatti questa musica, che è l'unica figa che ha fatto, l'ha fatta prima.
No,
quindi
no, non è l'unica. Vabbè, su questo non voglio aprire. Comunque, beh, questa è Grimes con appunto con Genesis, dall'album Oblivion del 2012.
Bellissimo.
Disco che ha cambiato le sorti dell'umanità, cioè della musica, perché sì, è stato un po', giusto per dare qualche informazione in più, è stato la musica da cameretta che
bedroom,
può arrivare, che può arrivare ovunque. Proprio. Dopo probabilmente James Blake col disco di debut, Grimes ha rivoluzionato la musica dicendo vi sedete in cameretta per terra letteralmente con una tastiera a caso, potete rivoluzionare la musica, e ce l'ha fatta.
Poi, e ce l'ha fatta perché ha inserito la canzone nella playlist collaborativa.
E perché ha preso forse 9 su Pitchfork.
I'm a soggy clothes and breeze blows. Cedars in your fever, scream me again. Never kisses or even send a full stop.
Elia J. Breeze blocks.
Questa sapevi anche tu.
bellissimo. Qua... gli Al Jay, so che mi criticheranno qua dentro, ma gli Al Jay mi piacciono un casino.
Dai, primo disco.
Ma il primo disco ha questo, è un altro disco che sentiamolo un po'.
Ma non sono quelli dei video con le coreografie?
No,
no, quelli sono
gli OK Go, sempre 5 anni prima.
Una reference.
Vabbè, Breeze Block, tratto dall'album An Awesome Wave, è stato un po' praticamente forse il, dopo gli Arcade Fire, è stato il disco che ha messo tutta la fanbase di Dear Waves e i Dear Waves stessi, d'accordo, sotto l'unico unico grande simbolo, che triangolo, era il triangolo, per
Madonna,
essere
perché... l'avrei detta 40 volte questa frase,
sì,
ti giuro.
E beh, Al Jay, perché
per chi fosse... aspetta, perché Al Jay triangolo?
Perché per chi fosse poco tecnologico come me, a un certo punto scopri che facendo la combinazione di tasti su computers e fai Alt, tasto Alt J, ti esce il triangolo.
No.
Il Delta.
Il Delta.
No, solo sulle tastiere inglesi, perché se lo fai in Italia è Alt. Al Jay non ti esce.
Se lo fai in italiano ti esce Renato Zero.
No! Andiamo con la prossima.
Gli Arcade Fire.
No, basta, non puoi più rispondere,
Beppe.
Non so se è IT. No, non è IT. Però è gli Arcade Fire,
è Perfume Genius.
Cazzo, ti giuro, sai che sembra un pezzo di Funeral?
No, questo è Perfume Genius con Queen, 2015, del disco Too Bright. Altro pezzo che ha un po' segnato comunque la nostra storia e quegli anni. Se probabilmente... probabilmente Chris sa parlare meglio di me di questo disco. Di questo...
Sì, vabbè, lui è rimasto comunque un'icona. Tra l'altro, se vi piacciono gli anni dell'indie, è una delle canzoni più belle dell'ultimo disco degli Yeahs, ha un suo featuring.
Bravissima.
Spitting of the Edge of the World.
Bellissima.
Si può dire, censuratemi.
Sì,
se...
un casino, bravo, sì.
Si può dire, se è sbagliato quello che sto dicendo, censuratemi e vi chiedo scusa.
Lingua
che... Perfume Genius è stato uno dei primi a sdoganare a livello sì indie, ma anche abbastanza di massa, la musica queer.
Sì,
vero.
Si può dire.
Sì. Questa invece parte subito, quindi parte insieme per tutti perché è irriconoscibile dal momento zero, però non so se avete notato l'asticella si è alzata, infatti già il mangio ha sbagliato, sì, ha detto gli Arcade Fire.
Perché come dice sempre... lui, quando comincia a diventare arrogante,
ti punisce,
giusto?
È lì che inciampi.
È giusto.
Quindi 3, 2, 1, prossimo pezzo.
Corvette cassette questo.
Sì, sì. Di coso, Slow Magic.
Questo è il classico esempio di fenomeno che dici, ah cazzo, quant'era bravo, l'ascolti adesso e dici,
no, una merda no, vero.
No, io onesto, oggi mentre cercavo di fare questo giochino qua, appena è partita questa canzone qua...
Belle Doc.
No, Belle Doc è ovvia, vi giuro che avevo gli occhi lucidi, ti ve lo giuro. No, sta canzone, ma no, non tanto per la canzone in sé, per il significato che per me ha questa canzone qua.
Perché ti eri dimenticato di psicofarmaci.
No, però avrei due diciamo, vorrei spezzare due lance a favore di quello che sta dicendo Yannis. La prima è che comunque Dear Waves ha portato Slow Magic in Italia,
cioè, insieme veramente?
Sì, c'è stato una quando Dear Waves faceva anche le serate, mi ricordo questa serata, poi c'era Giraffage,
era il Set It Off Tour si chiamava, ed era un tour in cui giravano Giraffage,
XXX,
Slow Magic e un altro che non mi ricordo.
Comunque,
Blackbird.
In quegli anni era la roba veramente figa. E poi lui aveva questa particolarità. Lui, vabbè, a parte la questione della maschera, aveva questo
tamburo,
un tamburo. E suona questo tamburo. E poi molto spesso durante il live si mette in mezzo alle persone
col tamburo
e fa suonare il tamburo alle persone. Quindi quando hai 20 anni, quando sei giovane, queste cose qua ti galvanizzano tantissimo e creano quello che dicevamo prima, cioè una fan base molto forte. E quindi sì, è uno sblocca ricordi molto carino questo.
Sì, io penso che le persone da casa non conoscano mezza canzone, cioè...
Però vabbè, se vi interessa approfondire, no, cercatevi, esatto, comunque il movimento chill wave di quegli
chill
anni.
Chill wave, esatto, sì. Poi questa canzone qua, io, cioè, questo sblocca ricordi qua, secondo me è carino, però con questi pezzi di merda qua, specialmente che ho ai miei due fianchi, me ne indovina tutte subito perché sono le nostre canzoni. No. Però secondo me è interessante perché scoprite un po' di roba nuova. Stava andando la canzone.
Ma vabbè. Sì, Drone Bombi questo?
No.
No. Vabbè, Anthony and the Johnsons?
No.
No, non so, TV on the Radio?
No.
No, White Beats?
No.
Orca miseria.
Addirittura, raga.
Che cazzo è?
Però è mega famosa. Cioè, nel nostro...
Ah, aspetta, no.
Never coming home. Tu ci sei andato vicino.
Vabbè, Anthony and the Johnson sulla voce.
Sì, ma questo è stato uno dei dischi meglio recensiti nella storia di Dear Waves. Allora, la voce sì, Anthony and the Johnson, è Anoni.
Ah no, vabbè,
Anoni, vabbè, sì. Madonna.
Avevo sentito anch'io questa qua.
Sì, sì, sì.
Allora, secondo me è prodotta anche questa da Hudson Mohawk.
Tutto il disco è prodotto da Hudson Mohawk e da One of Tricks Point Never, nonché Daniel Lopatin, che è una delle divinità che citiamo ogni tanto. E, secondo me è un disco proprio capolavoro perché? Perché ha preso appunto da una parte il producer Daniel Lopatin, dall'altra Hudson Mohawk.
Madson.
Hudson Mohawk. Del quale abbiamo parlato anche.
Sì. Esatto. Con una voce incredibile, quella di Anthony and the Johnson, poi il suo nome, perché poi lui è Anthony, poi sì. Senza the, vabbè, è un po' complicato, e ha fatto questo progetto che si chiama appunto Anoni, disco clamoroso,
sì,
sono quei dischi che però secondo me, impatto al momento devastante, canzoni atomiche, sonorità e tutto quanto nuovo... L'anno dopo nessuno si è ricordato che c'è stato. Cioè, nel senso, io me lo ascolto ancora molto spesso, però non ha avuto un seguito atomico in quel momento lì. Poi non è più esistito, ecco. Chiudiamo con una roba veramente matta. Questa è veramente difficile, ma l'ho fatta apposta.
Vediamo.
Però ecco, è un'altra band, mio modestissimo parere, insieme a Vampire Weekend. Un'altra band, quindi vi sto già aiutando. Che secondo me non ha mai sbagliato un disco.
Beh, sono gli Ice Age, no?
Sì.
La voce è inconfondibile. Il disco, non mi ricordo neanche da che album sia. Mi ricordo soltanto che una volta li ho visti al Primavera Sound. Una tipa è salita sul palco per un po'. Una tipa si è un po' gasata, salita sul palco e lui ha tirato uno spintone e l'ha buttata giù. Mi ricordo solo questo degli Ice Age.
Me First. Vabbè, questa è Ecstasy, che è la traccia di apertura del loro secondo disco, Your Nothing.
Il piede col tacco?
No, da quello Blue Into the Field of Love. Gli Ice Age, per chi non li conoscesse, sono una band danese, esplosa inizio anni 2011-2012. Questo disco qua è il loro secondo del 2013, scusate, You Are Nothing. Band che si è iniziata con i primi due dischi, post-punk, pesante, quasi hardcore, avete sentito adesso questo quasi noise, così... diventati anche un po' famosi perché il cantante, nonostante tutte le recensioni di tutto il mondo dicessero ben fighissima, nuova, con un suono veramente sporco come non si sentiva da tanto, non riusciva a cantare bene in inglese, infatti i suoi testi in questo video qua specialmente non si capiscono. Loro adesso sono al 1, 2, 3, al quinto disco, hanno fatto due anni fa, non hanno mai sbagliato mezzo. Io ho finito, sono 5.
Allora, devo dire sì, un sblocca ricordo, molto sblocca ricordo per noi, magari poco per chi ci ascolta, molto di nicchia, però questa è veramente una petizione che lancio, cioè no, una petizione è sbagliato, un invito, fidatevi e provate ad ascoltare cose diverse, cose nuove, cose che non avete mai ascoltato, generi un po' più particolari, perché vi si apre un mondo completamente diverso e secondo me riuscite a trovare anche delle cose molto molto interessanti che non siano le solite.
Poi se volete lo sblocca ricordi vecchio, uno, aspettate la prossima puntata, due, scrivetemi, insultatemi che questa è altro.
Magari mettiamo un sondaggino in questa puntata.
Esatto, ci sta.
Dai, facciamo interagire le persone.
Esatto, questo sblocca ricordi tanto. Era troppo di nicchia, era troppo da sofisticato, da paraculo, così.
Sicuramente ma dopo sì, la pubblicità.
Però capiamo perché magari a volte li faccio troppo facili, a volte sapete già, è sbloccato solo il ricordo. Qua era un sblocca ricordi anche per farvi scoprire la roba.
Ed eccoci arrivati al momento più atteso della puntata, il famoso giro di tavolo.
Tra l'altro ho aperto lo sblocca ricordi con il momento più atteso della puntata.
Perché sono tutti i momenti attesi.
Tutti più attesi.
Come l'album più bello. Come l'album più bello dell'anno. L'album dell'anno di Gianni.
Il momento più atteso davvero è la fine.
Esatto.
Abbiamo pensato di fare un giro di tavolo legato a che cosa? Prima domanda.
Puntata.
Legato chiaramente alla puntata.
Allora, prima domanda, dobbiamo dire, siccome ascoltiamo,
siccome stavamo parlando di musica nuova, di musica figa, di musica moderna, vogliamo consigliare un artista a testa che tu consiglieresti al tuo migliore amico.
Buone. Artista nuovo che consigli.
Allora, raga, io non ne so un cazzo, però di recente ho scoperto il lavoro solista di Marco Castello e volevo consigliarlo.
Vabbè, sei già nella nicchia.
Questa è già nicchia, che tra l'altro ho fatto anche un featuring con Mace nell'ultimo disco.
Sì, invece sì, internazionale Shakira volevo consigliare.
Ci sta, sì. Facciamo ascoltare Marco Castello. Abbiamo fatto un post per segnalare alcuni artisti italiani emergenti e tanti ci hanno descritto, tanti. Forse soltanto una persona. C'è Marco Castello, però ho detto, beh dai, sì. Nella scena o comunque tra gli appassionati è già un nome affermato e tutto. Però
sì, questa, un giovane allora, emergente. Questa non è la canzone originale sua, è un featuring che ha fatto recentemente con una settimana con Mace, nel disco di Mace. A me è piaciuta veramente molto, sì, molto, molto questa canzone.
Perché
qua
rispecchia comunque il suo stile. Lui comunque fa parte di questa band che si chiama La Comitiva, che è la band di accompagnamento di Erlen Duye, che è il cantante dei Kings of Convenience.
Infatti Marco Castello l'ho scoperto nel 2018 quando è venuto a suonare
alla Santeria.
Alla Santeria, bravo.
Che ci hanno fatto evacuare perché ha suonato l'allarme.
È un buffone, non era quindi un... una nuova scoperta, un nuovo.
Non sapevo che suonasse da solo. L'ho scoperto quando ho visto i commenti sotto quel post lì e sono andato a guardare e mi ho ricollegato. Vabbè, perché l'aveva introdotto.
Per dire facile, per i fan di Venerus con la pesce e basta, vi bastano, dai, spero che vi bastino questi. Molto bella questa canzone. Mangia, vai col tuo.
Allora,
uno, non dire che ne hai due che volevi fare.
No,
uno.
Un italiano e uno straniero.
Uno.
Uno. Allora, diciamo italiano, anche se io ascolto poca musica italiana, vorrei consigliare i True Collected. Li vorrei consigliare per due motivi. Uno, perché quando me li hanno consigliati la prima volta ho detto, oddio, roba troppo giovane, io non la capisco.
E chi te
li ha
consigliati la prima volta?
Carlo Pastore.
Dove?
Al podcast.
Quale puntata?
Uno stagione due.
E io all'inizio ho provato ad ascoltarli, però ho detto, boh, Dio, a livello generazionale non ci siamo, siamo troppo distanti, eccetera. Poi succede che esce un secondo album, li comincio a riascoltare e devo dire che mi sono piaciuti. Sono un prodotto art pop, avant pop, abbastanza innovativo, un gruppo di artisti musicali ma anche di visual che provengono dalla zona di Napoli. E tra i quali c'è anche Altea, che è una ragazza che mi piace molto come artista nuova emergente. Devo dire che hanno quelle vibes che anche una persona adulta riesce a comprendere. E poi mi piace tantissimo, vale anche per esempio per i Bunker 44, che anche le cose gravi, le cose grandi che cantano, in realtà poi però sono abbastanza confortevoli perché si possono risolvere. E io vi consiglio di ascoltarli, perché di dargli una show, perché è un prodotto innovativo, internazionale, pur essendo italiano. Ascoltateli, sono molto bravi.
Qua stiamo ascoltando Come quando fuori piove, appunto, dove canta Altea, nel primo disco Moneta del 2021,
che mi è piaciuto
anche a me molto. Anch'io, allora, siccome io devo imparare una cosa, non devo far rispondere prima il Mangia di me, perché se no mi viene la risposta.
Ma infatti io ne avevo preparato anche altro, perché
tranquillo.
Sapevo,
vai,
che
tranquillo,
sarebbe stato...
Vabbè, ovviamente il mio nome è Ok Giorgio e sto in ambito italiano. Ok Giorgio, io la prima volta che l'ho sentito cioè la prima volta che ho sentito il suo lavoro. Dillo,
l'hai inventato
più lungo,
tu, che Giorgio.
Ho sempre apprezzato tutto quanto. Io appena l'ho sentito, però, appena ho sentito un suo disco, cioè il primo EP che ha fatto a dicembre, lo scorso dicembre, ho detto: questo è Fred Again italiano. Perché comunque sia a livello musicale, che potete sentire anche qua sotto, ok che non è la stessa cosa, però ha quel groove lì, quella felicità lì e tutto quanto, me lo vedo come un performer di quel tipo lì, cioè in mezzo alla gente che fa tante cose anche se sta solo mettendo su una canzone tra virgolette in playback, non fa niente, schiaccia solo dei tasti, fa andare le mani. Secondo me.
Però schiacciali tu, dici.
Esatto, però le sue mani sono un grandissimo strumento, secondo me.
Anche produttore adesso.
Sì, adesso. Produttore. È prima produttore che artista.
No, per altri.
Cioè. Sì, sì, sì.
Io dico questa band che ho scoperto grazie alla segnalazione di un ufficio stampa, perché che noi tendenzialmente possiamo dirlo, abbiamo sempre bellamente ignorato.
Sì.
Quelli di oggi. Che cazzo. Non mi ricordo.
Vabbè, vai.
E ho detto vabbè dai, proviamo ad ascoltare qualcosa, quindi ultimamente mi sto sforzando di ascoltare gli artisti che ci segnalano. Questa band che si chiama Pua, nome orribile se posso permettermi, che è un duo di ragazzi italiani che ha fatto un disco, il loro disco d'esordio che si chiama Animali, si rifà molto a un mondo anni, inizio anni 70 diciamo, tra questa psichedelia, sonorità molto internazionale, tra l'altro loro cantano in inglese. E è un gran bel disco, secondo me.
Adesso questa. Stiamo ascoltando Fireman, appunto, dal disco di esordio Animali, uscito qualche giorno fa, penso, no?
Uscito la settimana scorsa.
Settimana scorsa.
5 aprile.
Sì, sì, sì.
Non li ho ancora ascoltati.
No, 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 sono veramente bravi.
Non li ascolterò, ti dico.
MGMT, alcune robe di David Bowie.
Sì. Sta. Il cosiddetto art pop.
A bombazza. E prima domanda del giro di tavolo.
Ce la siamo sbarcata, ce la siamo levata dai coglioni. La seconda domanda è proprio pertinente all'ambito di Dear Waves. Siccome parlavamo di recensioni, parlavamo del modo di parlare della musica, c'è una recensione di cui ti sei pentito? Perché
no,
è troppo...
Allora, estendiamola un po' perché...
Esatto.
O comunque...
Diciamo, okay. Un giudizio che c'è espresso su una band
positivo
o negativo...
Di cui o troppo negativo di cui ti sei pentito?
Giuseppe Schiavone.
Ah, vabbè, io mi ero segnato un'altra cosa, però di recente mi è tornato in mente quando avevo comprato la compilation Pancorama... volume 5, edita da Epitaph Records. L'ho riprodotta in loop per tipo 6 mesi. Oggi credo che non ascolterei nessuna delle canzoni. No, veramente una merda. L'ho riguardata la tracklist.
Ma tipo?
C'erano dentro i Millencolin, i Rancid, okay. Cioè tutto punk di quegli anni lì, che, per il quale ho avuto un'infatuazione che è finita abbastanza velocemente.
No, io in realtà non è che ne abbia una in particolare. Sceglierò una in particolare. Però in realtà, sia nel positivo e sia nel negativo, mi sono reso conto di fare troppe introduzioni rispetto al corpo e alla parte centrale della recensione e di essere un po' troppo emotional, cioè vorrei essere più leggero. Mi ricordo la recensione di Takotsubo dell'Imperatrice, che è stato l'album di Dear Waves dell'anno 2021. E per parlare del disco, cazzo, ci ho girato 100 volte, ho raccontato del crepacuore, ma non gliene frega un cazzo a nessuno.
Evidentemente la pochezza dell'album doveva essere un po' compensata.
Ma dici?
Va, figura.
Dai, sinceramente, 3 anni dopo,
sì, no,
disco
allora,
un po' del
sì,
cazzo.
Secondo
dai.
Me invece, no, aspetta, secondo me...
Beh, però è un vuol dire che non ho sbagliato.
No,
qualcosa,
no, giusto.
Però in realtà io mi rendo conto che a volte, e questo è stato un po' tornando al discorso di prima su Dear Waves e sulla comunicazione, quando si fanno le recensioni ci si perde in informazioni di fatto delle quali non gliene fotte un cazzo a nessuno. Il disco è bello, ti piace, ti dà delle vibes, ascoltalo, punto. Questo
è quello che cerco io da 10 anni,
no,
circa.
E io personalmente mi perdo molto spesso. Ho fatto recensioni dei Fan Before You Came sulla stessa scia, diciamo, se perché un po' ci si perde, questo mi dispiace.
Sì,
nel bene
ma
o nel male.
Qua secondo me Giuseppone può entrare in gioco,
cioè?
Perché scrivere una recensione, che era una domanda che all'inizio volevamo farci, cioè di come si scrive una recensione, come si valuta un disco. Alla fine, quando lo facciamo, o meglio, l'abbiamo fatto, non riusciamo così, secondo me, onestamente a farlo per gli altri, ma lo facciamo più per noi stessi. Cioè, è un. È,
Però un bel dischetto.
Lo dico brutalmente, è una sera che ci facciamo gigantesca, scrive una recensione, perché non scriviamo mai per dire ehi, questo disco qua, ehi, sempre, ehi, ehi, piccolo, piccola che stai ascoltando, che stai leggendo. Diventa sempre un... ti spiego io perché. Però con quella supponenza di
tipo... ma neanche, ti faccio vedere quanto bene so scrivere.
Ti faccio vedere quanto so scrivere, quante cose so.
Su
guarda
quella,
che ho trovato questo aneddoto su Reddit o sul forum del 96 in cui c'è questa informazione qua, provo a mettertelo dentro.
Ed è sbagliato.
È sbagliatissimo.
Dopo un po' di anni ti rendi conto che... cioè, non sbagliato, però ti rendi conto che è poco catchy nei confronti di chi legge. Cioè, io posso andare su Wikipedia a capire che Takotsubo vuol dire... il crepacuore, ma non me ne frega un cazzo.
Esatto,
cioè,
ma tu,
alla fine della fiera dell'album,
senza offesa, che so che poi ti offendo.
No, ma lo so,
stai
che
criticando
me stesso.
Quelli che hai sempre criticato, quelli che la facevano così, per poi ritrovare, rileggerti e dire: porca puttana, scrivevo proprio come quelli che...
sai quante
è
volte,
un po' come la corsa, eh?
Sai quante volte l'analista mi ha detto queste cose qua? Che critico gli avvocati, però in realtà sono un avvocato.
Esatto. Tu dicevi, Beppe, scusa, stavi dicendo?
No, che nella migliore delle ipotesi una recensione credo sia un tentativo di razionalizzare il motivo per cui, i motivi per cui ti è piaciuta una roba. Nella peggiore è un esercizio di poseraggio in cui, certo, cerchi di sedurre gli altri nel tentativo di accreditarti come una persona che ne capisce.
Infatti
di una roba.
Bisogna leggere Carver su questi aspetti. Sulla... no, no, è vero,
okay,
perché l'ho letto recentemente, cioè recentemente, una vita fa. E spiega proprio sul fatto di della quantità di cose che tu scrivi inutilmente.
Io all'inizio la domanda era di quale recensione ti penti, o comunque sia in positivo, sì, che in negativo. Ok, sono sincero, ho ripreso tutte le recensioni che ho scritto, che sono un centinaio, che ho scritto su Nerways.
Sei stato bravissimo.
Esatto, non mi pento praticamente di nulla. Mi stavo pentendo di una, perché poi sì, magari mi pento di che una volta ho detto no, fa schifo questa band, però poi l'ho ascoltata, però non c'è un delta così grande che dici mi hanno fatto schifo e poi sono diventati la band della mia vita, quindi è sempre stato ma sì, non mi piacevano, adesso le ascolticchio. C'è sempre una recensione che ogni volta che ascolto quel disco lì mi viene in mente, dico potevo, finisco il disco e dico ho fatto bene. Che è l'ultimo disco degli Strokes, The New Abnormal.
No.
Io a quel disco lì, e infatti adesso discutiamo ancora, gli ho dato 5. Perché, beh, è un giudizio, è super opinabile come tutte le cose di recensione di perché ho detto ci sono delle canzoni molto belle, cioè una canzone X è bellissima, l'altra è molto bella, l'altra è molto bella, in mezzo una chiavica totale che schippi, non voglio, cioè, voglio sapere chi cazzo è che si ascolta quelle 3-4 canzoni di mezzo,
tipo
nessuno nella vita.
The Adults Are Taking,
quella è una bomba atomica, quella è bomba.
Le prime due sono stupende,
le due o tre così ci sono,
Brooklyn
ci sono
Grease to Chorus,
sono,
è carina,
ci sono
carina.
Ci sono dei filler giganteschi e soprattutto arrivi alla fine del disco che dici questi qua hanno perso totalmente l'identità, cioè non sono più loro, hanno fatto praticamente, sono non so, 10 canzoni, sono 8 cover praticamente, cover perché sono come si chiamano, interpolazioni di altre canzoni eccetera, hanno perso totalmente la loro identità
ancora.
Sì, sì, non lo so, e l'ha fatto
una personalità. Forse.
I carabinieri sono degli eroi.
Sei un Salvini che elenca, ma non hai
punti diversi.
No, e non c'è niente di innovativo né niente. E a volte dico, appunto, lo ascolto e dico, ma sì, dai, un 7 glielo potevo dare, niente di più. Poi finisco, vi giuro, e l'ho risentito ieri apposta, l'ho finito e ho detto. È veramente una merda. Perché è un album va dalla prima all'ultima canzone. I pezzoni qua dentro ci sono clamorosi, però è un disco, è un album intero, deve portare qualcosa, un messaggio, un significato, un'idea, un concept. Qua non esiste minimamente. Neanche un tributo alla musica degli anni 80, perché non lo è.
Se qualcuno se lo stesse chiedendo, cioè immagino nessuno, uno dei metodi di valutazione è dare un voto alle canzoni.
No, quello è peggior, no? Quello è il peggior metodo
media,
che tu possa usare.
E cercare di fare la media.
Quella è la media che fanno i TikToker, che adesso mettono tipo il disco e scrivono da 1 a 10, tipo prima canzone 9, seconda canzone 7, così media 9.2. No, non esiste fare una recensione così. Si fa una recensione di...
perché
del disco.
È più o meno della somma delle sue parti.
Certo.
Non è, non si toglie neanche il maggior voto, il minor voto e si fa la cosa... no. Il voto poi è molto opinabile, però si valuta in un'altra maniera. Se vuoi contraddirmi, prego,
no.
Poi la chiudiamo qua.
Sì, invece il tuo... non è una recensione, ma è un giudizio che ho espresso in merito a una band che per diverso tempo, direi un paio d'anni, 2-3 anni, ho apprezzato molto, che sono i Beirut. E diciamo nel 2024 li ascolto e dico: ma porca troia, come cazzo facevo?
Cioè, sono d'accordo.
Sono brani anche piacevoli, ok, però è proprio una roba che ha senso. No, ma questo è già uno degli album più recenti, se devi prendere tipo... Ed è un album che dico, ok, va bene, non lo riascolterei mai, soprattutto nella serie, da quell'ipsteraggine proprio estrema, sì. Queste influenze balcaniche, dici, vabbè, dai.
Beh, che però fanno parte, secondo me, di un grosso gruppone di artisti che... ha sempre funzionato, cioè anche a me fan cagare proprio come genere, come mood, come immaginario, però fan parte di quel di quella bolla, ok? Sì. Di gruppi che comunque sanno far musica, sanno fare cose di genere.
Che raccoglie sia l'hipster appassionato, ma anche quel normi
sì.
Che va anche un po' oltre.
Sì,
è
vero,
e quindi
vero, vero.
Questo dà molto fastidio alle persone.
Come te.
Fissate.
Come te, Giuseppe, no. Come te, bastardo di merda. Vabbè, detto ciò, vi lasciamo quindi con una canzone di merda.
No, c'è l'ultima domanda che è un po' più frizzantina.
Ah, sì, dai, questa rapida.
Siccome abbiamo parlato di amici stretti su Instagram, ci siamo chiesti quale potrebbe essere l'artista che noi che vorremmo che ci inserisse nella lista degli amici stretti, e soprattutto, ma che cosa, cioè, cosa gli potremmo dire a questo artista? Beps.
Io aggiungerei Gino Paoli e gli vorrei chiedere se ha le mani calde e è bradicardico, perché è un sosia di mio nonno. Raga, è uguale identico.
E poi anche nelle uscite che fa un po' poco felici ultimamente.
No, in realtà proprio fisicamente. Per il resto non ci subì per niente. Comunque, dopo averlo sentito in teoria, ho rivalutato.
Sì? Vabbè, non penso sia un cretino.
No, ma più che altro ha una quantità di aneddoti da raccontare. Beh, sulla sua vita.
Sì, se non ce l'ha lui.
Come tutte le persone anziane, dopo una certa dici, che cazzo me lo fa fare di tenermi le robe dentro? Le dico, vaffanculo.
Sì, sì, ci sta. Vabbè.
Giuseppe, mangiameli.
Io e il mio amico Gaemon. Il mio nuovo amico Gaemon, perché vorrei chiedergli a che ora e dove ci troviamo per fare un 10 km di shakeout running a 5:30.
Nuova espressione.
Quindi il mio amico Gaemon.
Io Laz. Perché vi giuro, cioè ci sono pochi, cioè mi sta proprio sulle palle, posso dire.
E quindi non so, perché vorresti aggiungerlo agli amici stretti?
Per insultarlo, per essere sicuro che veda quello che gli dico, cioè,
ma povero.
Ma boh, ma c'è già a partire dal fa con sti denti finti, sta roba che sembra
ma
un
dai.
Cazzo di...
Ah, cioè...
Sì, dai, tutti i denti finti, così li vedi subito quelli si sono fatti i lavoretti in Turchia, in quei posti lì.
Anche io Beppone vorremmo andare in Turchia a fare.
Faccette di sicuro lo vorrei fare.
A fare che cosa? Vabbè, che capelli?
Capelli e denti a quel punto.
Ah, cioè, se posso rispondere, non seguo persone...
Sky Ferreira?
No, non seguo... No, sono...
A Frank Ocean, per dire drop a star.
No, sono... Che cazzo mi frega di Frank Ocean ormai? Sono oramai 6 o 7 anni che non seguo più nessun artista o persona pubblica sui social, quindi non so cosa, cioè io sento i loro prodotti, la loro musica, non lo dico per fare il fenomeno,
no,
però
vabbè,
dico,
ma ci sta,
che cazzo ne so cosa devo dire, niente, cioè droppa il disco, ma che cazzo me ne frega, cioè, aspetto.
Giudica l'arte, non l'artista.
Bravissimo, bravo, cioè non mi interessa di quello che fanno.
Però se
di
mi tiri fuori un accredito, ecco, un artista per un accredito, dai.
No, deve. Anzi, quella cosa lì è la cosa peggiore che io posso fare, nel senso mi dà proprio fastidio, perché non devo essere io a dimensionare le cose all'artista, ma cioè, c'è chi ci lavora, l'ufficio stampa, c'è il promoter, tutto quanto, che lavorano per fare quella roba lì, non devo essere andare a dimensionare i crediti.
Anche per questo Dear Waves ha un valore.
Comunque, appunto, teniamo sotto un po' questo pezzo qua degli Strokes e chiudiamo la puntata. Allora, siamo riusciti a trovare una conclusione al di Macro Cadè?
No,
ovviamente no, ma ve l'avevo detto all'inizio, quindi non potete rompere i coglioni.
Ci siamo ubriacati?
No, oggi no. Dai, oggi è stato tranquillo.
Io ho bevuto cocchina zero per tutti i miei.
Due birrini tranquilli,
no, vabbè,
eccetera.
Io c'è drata, quindi.
Esatto. Abbiamo vi abbiamo dato degli spunti interessanti, sì. Probabilmente di ragionamento, spero di sì, perché questo è il nostro obiettivo, al di là di trovare delle conclusioni noi e darvi degli spunti interessanti da per ragionare in maniera diversa, per trovare delle alternative, per confrontarvi tra di voi, con noi, eccetera. Vi abbiamo dato qualcosa di nuovo da ascoltare? Sì. Di un po' più vecchiotto, ma comunque nuovo per voi da ascoltare? Certo che sì, questo è il nostro lavoro.
Abbiamo sforato con le tempistiche?
Ovvio che sì.
Grandissima.
Ovvio che sì. Ci sarà un episodio bonus? Certo che sì. E comunque, se vuoi 49
Beppe
euro.
Perché se ne era dimenticato, sta per suicidarsi perché non vorrebbe fare altro che andare a casa.
Facciamo gli appuntamenti.
È che due coglioni.
No.
Una roba importante. Il merch lo stiamo per caricare.
Poi però andate, ci sono due cose che potete, e ce l'abbiamo qua di fianco il merch.
Facciamolo vedere, scusa.
Beh, prendi qualcosa
il
intanto.
Il nostro modello Beppone.
Potete fare un paio di cose per supportarci. Uno è comprare il merch che adesso vedete qua in sovraimpressione. Bellissimo. Nel video, che è la magliettina Dear Sway.
Bella bianca senza scritto niente, eccola qua.
Secondo me è troppo
si
forte
vede?
La luce.
No, è quella luce di Chris, quella che ti sfonda la retina.
Allora, quindi potete comprare le magliettine sul nostro profilo Instagram. In vendita dal, non lo so, vedrete voi, riceverete le notifiche.
E la poi, settimana in cui state ascoltando.
Esatto.
Ve le porto io se siete
uscito,
in zona tribunale.
È uscito in edicola il nuovo numero di L'Inchiesta eccetera. Facciamo un po' di pubblicità ai nostri amici.
Non richiesta, non pagata.
Però
sì,
la facciamo, dai. E in cui c'è una piccola intervista. C'è un piccolo pezzo su di noi in cui compratelo, dai, abbiamo fatto una playlist fighissima.
Se lo dici o non lo dici,
insomma, non stavo troppo lungo. Vabbè, bello. Comunque, quindi merch, cose, episodio extra. Abbonatevi, ci serve l'urino per fare il merch. E basta, alla prossima.
Dopo la bustia.
Devo fare la pipì.